all'inizio Paolo aveva parlato del apparve la grazia, adesso dice apparve la bontà di Dio e la misericordia. La sottolineatura è quello che altre lettere riprendono come Dio ci ha amati per primo. L'amore consiste nell'accogliere che è Lui che ama per primo. E a differenza di quello che noi, penso, abitualmente immaginiamo, quando diciamo che l'amore lo abbiniamo allo Spirito Santo, non è così, non è nelle scritture e né nella liturgia. Quando il sacerdote all'inizio della liturgia dà il saluto, dice la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo. Allo Spirito Santo è abbinato il frutto dell'amore, che è comunione, ma la sorgente dell'amore è riferito al Padre. Poi aggiunge, ci ha salvati, e sottolinea tre cose. Non per le opere di giustizia nostra, ci ha salvato per la sua misericordia attraverso l'acqua e lo spirito. Non per le opere di giustizia. Non fa problema per noi accettare questo, ma nemmeno per sentire è molto problematico. Perché per noi alla fine vale sempre il millantato credito. Cioè, è come se presupponessimo di non poter essere accolti se noi non facciamo qualcosa. E questo ci rovina anche nei rapporti, perché se noi non vediamo che gli altri fanno qualcosa che noi non facciamo. E se ci riferiamo agli altri facendo qualcosa, c'è sempre dentro questo millantato credito e non questo non per le opere di giustizia siamo salvati. L'amore non si vive perché si fa qualcosa e l'altro risponde. Allora pensate alla parabola del fariseo e del pubblicano. È evidente che noi siamo dalla parte del pubblicano perché sappiamo che il fariseo è criticato. Ma non è così in pratica. In pratica noi siamo sempre farisei e non pubblicani. E il pubblicano è riconosciuto tale solo perché fa proprio riferimento a questo amore di misericordia di Dio. Punto, basta. E se volete un collegamento anche con un suggerimento di criterio per cogliere la parola di Dio, la parabola del fariseo e del pubblicano, provate a leggerla in questo modo. Si sta parlando di preghiera. E qual è la preghiera gradita a Dio? Guardate tutte le volte che Gesù prega. E capite perché il fariseo è criticato, diciamo, è condannato, e il pubblicano no. Ma non è immediato. Quando noi rispondiamo con immediatezza, noi è come se attribuiamo i nostri pensieri alla scrittura, non che apriamo i nostri pensieri al pensiero della scrittura. Per la misericordia e la sottolineatura in positivo di quello che prima era in negativo, e con l'acqua e lo spirito. Evidentemente non si aiuta il battesimo. Allora ricordate la scena della descrizione di Gesù in croce, quando si dice che uscirono dal costato della ferita sangue ed acqua, che dalla più antica tradizione è sempre stato letto come Eucaristia e battesimo. E interessante notare, per esempio, nella lettera agli ebrei, qual è la definizione che viene data dei cristiani. Chi sono? Si dicono cinque cose. Sono gli illuminati. Il battesimo nell'antichità si chiamava illuminazione, fotismos. Sono quelli che hanno gustato il dono celeste, cioè l'Eucaristia. Sono quelli che sono stati resi partecipi dello Spirito Santo, se noi aggiungiamo i sacramenti, diciamo il sacramento della confermazione. Sono quelli che hanno gustato la buona o bella parola. Il cristiano ha come qualità quello di non solo accogliere la parola, ma di gustarla. E poi viene aggiunto un'altra cosa che noi traduciamo, secondo me, in un modo indebito, perché si dice che gustano i prodigi del mondo futuro, ma in realtà non si tratta di nessun prodigio, come intendiamo noi. Si tratta di gustare le energie del mondo futuro. Allora, il cristiano è colui che già adesso vive partecipe delle energie del mondo futuro, cioè del regno. È il regno che viene a noi, non che noi facciamo qualcosa per meritare il regno. E forse la qualità che oggi è più dimenticata in assoluto, ma è essenziale se valgono le altre quattro. Poi si parla dello spirito effuso. E si danno due indicazioni, Paolo dà due indicazioni. Intanto è lo spirito di Gesù che è effuso, non è lo spirito in generale. Le due indicazioni è, uno, essere giustificati per grazia, è un po' la ripresa di quello che aveva detto prima, non ci ha salvati. E la sottolineatura è come prima, è Dio che ama per primo. Guardate che noi non siamo convinti di questo, in pratica. Vi ricordo un pensiero di un inno di Efrem, ha delle immagini molto potenti sulla vita cristiana. E proprio in riferimento a questo giustificati per grazia, provate ad ascoltare. Gloria a colui che non ha mai bisogno che noi lo ringraziamo, ma che ha bisogno di tenerci per cari, che ha sete di amarci e che chiede che noi gli diamo perché lui possa darci ancora di più. Questo vuol dire Dio ama per tutti. Questo vi ama per primo e poi la legge dell'amore di chi ha accolto questo amore di Dio. Anche nel prossimo fare questo. Ma noi non facciamo valere le cose così. E se noi le facciamo valere, vuol dire che non le abbiamo mai sperimentate così. E poi la seconda sottolineatura è quando dice che noi diventiamo nella speranza eredi di vita eterna. Allora la speranza non è io spero che domani avrò. La speranza fa come da, forse dire radice sbagliato, ma come un elemento di fermento che vale per il presente. Io posso vivere bene il presente perché sono nella speranza. E la speranza è legata alla partecipazione della vita eterna. Per capire, noi oggi dicendo vita eterna pensiamo sempre alla vita al paradiso, no? Invece abbinatela a quello che Gesù dice, sono venuto a dare la vita e la vita in abbondanza. La vita eterna è la vita in abbondanza, vale a dire è l'amore di Dio che si è riversato su di noi e costituisce la radice di vita, in modo che non sia mai mortificata da nulla. È eterna, nel senso di sovrabbondante, perché niente e nessuno la può opprimere, la può mortificare. È questa sovrabbondanza che da Gesù che costituisce la nostra eredità. Vi avevo accennato il primo giorno di Padre. Uno dei principi che i padri mettono in atto per definire che cosa è bene prendere e che cosa è bene lasciare, quel bel bene prendere è legato al fatto che cos'è che rimane in eterno. Quello che rimane in eterno è ciò che è bene da fare. Siccome in eterno resta l'amore, è l'amore che rimane in eterno, e quell'amore non sarà mai mortificato, è esattamente questo che noi siamo chiamati a vivere adesso. Perché questo non è soltanto la promessa di Gesù, è il dono. E noi viviamo nella speranza perché non è totalmente compiuto, ma non è che non c'è niente e non lo aspettiamo. Noi viviamo proprio non solo nell'ottica, nel fermento di questa cosa, e in questo il nostro cuore sta aperto ad accogliere ciò che viene da Gesù. E corrisponde sempre al principio: Dio ci ha amati per primi.